Allora noi viviamo nel cosiddetto Occidente. È uno dei punti di patrimoni culturali del nostro Occidente è certamente l'idea di democrazia. Vorrei dire che abbiamo un mito, viviamo nel mito della democrazia e tutti quanti siamo convinti, e con giusti motivi, di poter collocare l'origine di questo mito nel mondo greco. La democrazia nascerebbe nella tradizione del mondo greco. Ecco, su questo io vorrei soffermarmi ora e quindi mi limiterò a indicare alcuni punti caratteristici di questa forma organizzativa messa a punto nel mondo greco. Cercherò di farvi capire come per i greci stessi si trattasse di un mito, cioè di un qualcosa che nella realtà poi non era tanto così realizzata, e come uno dei punti centrali di questo mito in fin dei conti corrisponda a quella che è la problematica più tipica di una democrazia contemporanea, il come la democrazia di fatto, attraverso quali tecniche, riesce a realizzarsi. La prima volta che la parola democrazia appare è nel passo che avete sotto mano di Erodoto, uno storico greco. Siamo alla fine del VI secolo, inizio del V secolo. Siamo nel momento in cui, dopo una grande vicenda che ha cominciato a mettere a confronto il mondo della Grecia con i regni della Persia, la monarchia della Persia, in Grecia Clistene organizza un nuovo sistema dividendo, lo descritto alla terza riga, per gli ateniesi la popolazione in tribù e istituì la democrazia. Questa è la prima volta che la parola appare. Che cos'è questa democrazia? Allora, la parola ce lo dice immediatamente, nel linguaggio dei greci significa appunto la forza del popolo, la forza del popolo. Evidentemente ci sono dei problemi, chi è il popolo e di che tipo di forza si tratti, come questa forza viene organizzata. Da Erodoto non apprendiamo nient'altro, l'evoluzione della democrazia da tutti i greci e da tutto il mondo occidentale è invece collocata una sessantina d'anni dopo, all'epoca di Pericle. Con Pericle siamo già in una fase che ha visto il mito della fondazione greca come polis affermatosi, ma siamo anche in un momento delicatissimo in cui questa polis, dopo la sorprendente vittoria nei confronti del mondo persiano, deve riorganizzarsi all'interno del Peloponneso, cioè di quella che è la grecità nel suo insieme. E in questa situazione si tratta di capire attraverso quali modalità organizzative sia possibile vincere contro i contendenti. La vicenda di Pericle è molto complessa. Lui si arroga l'idea di essere stato il fondatore della nuova democrazia, riesce parzialmente a trasmettere una serie di ideali, ma nella parte conclusiva della sua vita, quindi siamo intorno al 430-420, la situazione si complica, inizia una nuova fase di tensione con, soprattutto con Sparta, e soprattutto la realtà quotidiana della vita è messa in grave difficoltà da una spaventosa peste che dilaga ad Atene. Comunque la guerra comincia e Pericle, dopo i primi scontri, organizza una grande cerimonia funebre per i soldati morti nella prima battaglia della guerra del Peloponneso. Questo momento ci è raccontato da uno dei più grandi storici dell'antichità, Tucidide, il quale adopera una tecnica teatrale per descriverci quel momento e immagina le parole che Pericle avrebbe pronunciato come discorso funebre di fronte ai morti del primo scontro del Peloponneso, celeberrimo epitafio di Pericle. Questo epitafio è nel secondo libro e si svolge per una ventina di pagine. Al paragrafo 37, che qui vi ho riportato per intero, abbiamo un passo eccezionale. Lo leggo tutto quanto e poi ci riflettiamo sopra un attimino. È Pericle che sta parlando. E dice: abbiamo una costituzione che non emula le leggi dei vicini, in quanto noi siamo più di esempio ad altri che imitatori. E poiché essa è retta in modo che i diritti civili spettino non a poche persone ma alla maggioranza, essa è chiamata democrazia. Di fronte alle leggi, per quanto riguarda gli interessi privati, a tutti spetta un piano di parità. Mentre per quanto riguarda la considerazione pubblica nell'amministrazione dello Stato, ciascuno è preferito a seconda del suo emergere in un determinato campo e non per la provenienza da una classe sociale più che per quello che vale. E per quanto riguarda la povertà, se uno può fare qualcosa di buono alla città, non è impedito dall'oscurità del suo rango sociale. Liberamente noi viviamo nei rapporti con la comunità e in tutto quanto riguarda il sospetto che sorge dei rapporti reciproci nelle abitudini giornaliere, senza adirarci col vicino se fa qualcosa secondo il suo piacere e senza infliggerci a vicenda molestie che sì, non sono dannose, ma pure sono spiacevoli ai nostri occhi. Senza danneggiarci, esercitiamo reciprocamente i rapporti privati e nella vita pubblica, la reverenza soprattutto ci impedisce di violare le leggi, in obbedienza a coloro che sono nei posti di comando e alle istituzioni poste a tutela di chi subisce ingiustizia e in particolare a quelle che, pur essendo non scritte, portano a chi le infrange una vergogna da tutti riconosciuta. Ve l'ho letta tutta di seguito, ma mi vorrei soffermare su tutta una serie di vocaboli che ci danno la precisa idea di quanto questo testo sia all'avanguardia. La parola costituzione è la parola politeia. Per i greci politeia è costituzione. E difatti Teniamo presente adesso alcuni testi di riferimento fondamentali per capire la nascita di questo mito. Anzitutto lo stesso Tucidide, il quale qualche paragrafo dopo questo grandioso passo e dopo l'epitafio letto da Pericle, si permette di mettere i puntini sulle i. Non vi leggo tutto il paragrafo 65 che avete sul retro, ma vi invito semplicemente ad andare al paragrafo, al capoverso 9. Quando dunque li vedeva inopportunamente audaci per tracotanza, con la parola gli riduceva il timore, il soggetto è Pericle, mentre quando erano irragionevolmente spaventati li metteva in condizione di aver coraggio. Vi era così ad Atene una democrazia, a parole, nella traduzione manca la parola, l'espressione logos, a parole, ma di fatto un potere affidato al primo cittadino. Cioè già Tucidide si rende conto che è una democrazia a parole, il testo è logo democratia, in pratica ergo è il potere di un primo cittadino. Quindi già Tucidide ha ben chiaro che, nonostante questa grandiosa presentazione all'epitafio, insomma, questa democrazia reale è più un mito che non qualcosa di davvero ben e perfettamente riuscito. La vicenda democratica si chiude rapidamente ad Atene, siamo verso il 411, vanno al potere degli oligarchi, poi c'è un tentativo disperato di ritorno della democrazia verso il 404 e poi tutto sommato diciamo che non se ne parla più, se non nei testi. Platone ridicolizza la democrazia così come era stata messa in campo da Pericle e dimostra soprattutto in un dialogo che si chiama il Meneseno quanto ci fosse falsità nel considerare democratica la democrazia. Però poi la situazione muta perché passano i momenti, passano le fasi e ci troviamo che l'innesto del mondo greco in quello romano gioca delle carte differenti. Un nome, Polibio, storico di formazione greca, il quale finisce a Roma a metà del secondo secolo avanti Cristo. Diventa amico del circolo degli Scipioni, tutti quanti sapete che dal circolo di Scipione nasce l'intelligenza del governo del mondo romano, e Polibio riflette su cosa? Sul concetto di forme di governo, sul concetto di democrazia e soprattutto su colui che più di tutti in precedenza aveva tentato di capire come funzionasse la democrazia e le altre forme di governo, cioè Aristotele, il quale in un sacro testo che si intitola appunto La politica riflette su molte delle caratteristiche delle forme di governo, delle costituzioni e della democrazia nella sua realizzazione ai tempi di Pericle e anche dopo. Dunque questo è il quadro che si sta delineando. Una situazione storica accertata, ma immediatamente mitizzata, quali siano le caratteristiche di quelle situazioni, le vedremo tra un attimo, però alcune idee di fondo che diventano una sorta di lievito per il mondo romano e poi per il mondo occidentale fino ad oggi. Questo è il quadro d'insieme. Ma vi ho promesso di guardare meglio alcune delle parole, perché da quelle parole si crea il vocabolario di cui abbiamo sentito anche prima tutta una serie di precisazioni e di sviluppi in senso moderno. Dunque, dicevo, la prima parola che colpisce è proprio la parola costituzione, una costituzione, politeia. Qual è il vanto di Pericle e degli ateniesi? Noi non imitiamo nessuno. Siamo noi che abbiamo inventato la democrazia. Noi non copiamo gli spartani, noi non copiamo i persiani. Noi abbiamo inventato un sistema nuovo, incredibilmente, e userei la parola efficiente, per la vita della città. E guardate, l'ambizione è diventare d'esempio. La parola esempio è una parola che tutti conoscete, paradigma. Diventiamo paradigma per tutto quello che accadrà dopo. E questa è una situazione, vedete, retta in modo tale che i diritti civili spettino non a poche persone, ma alla maggioranza. Qui abbiamo a che fare con l'espressione diritti civili. È il modo in cui, in ambito politico, si traduce la parola, conoscete tutti, oikeia, cioè casa, cioè il nostro stato, il modo di stare a casa nostra. Ecco, questi diritti non spettano a poche persone, ma alla maggior parte. Questa è chiamata democrazia. Ecco, allora qua altre due parole importanti. Di fronte alle leggi, quindi c'è una democrazia che deve essere in qualche modo organizzata tramite le leggi. Per quanto riguarda gli interessi privati, a tutti spetta un piano di parità. E qui abbiamo la parola uguaglianza, che non è sviluppata nel senso moderno, che ha a che fare con la rivoluzione francese, ma è presente. La parola è la parola che ci conduce all'idea di isonomia, ison, lo stesso, l'uguale, è la parola usata in questo testo. Piano di parità, l'uguaglianza di fronte alla legge. Mentre per quanto riguarda la considerazione pubblica nell'amministrazione dello Stato, ecco qua, si evoca il criterio di eccellenza. Al di là della provenienza di rango e di censo. Poi, vi invito a andare al paragrafo 2, dove avete una parola, anche questa, che fa parte del nostro patrimonio. Liberamente noi viviamo nei rapporti con la comunità, è la famosa eleutheria, la libertà dei greci. Noi viviamo nei rapporti con la comunità, con i non. Noi abbiamo tutto il vocabolario che poi viene riusato nella tradizione moderna. Lascio da parte le ultime righe, però vi ricordo che è in campo uno dei concetti su cui si è soffermati anche all'inizio, la democrazia come luogo all'interno del quale si risolvono i problemi senza la violenza. E aggiungo, e qui è evidente dalle ultimissime parole, luogo nel quale ci si deve vergognare nel momento in cui non si rispettano le leggi. E vedete, la parola vergogna, il verbo è schimen, è quello che ce ne dà conferma testuale. Dunque abbiamo, ripeto, tutto qui dentro. Ovviamente si tratta di capire che questo vocabolario è lavorato in un modo diverso da come si lavora all'epoca dell'illuminismo, in cui noi possiamo osservare la nascita della democrazia moderna. Però i caratteri ci sono effettivamente tutti. Vi dicevo, si passa a Roma. Con Polibio si importa quella che era la grande tesi aristotelica attraverso la quale si cercava di mostrare come diverse forme di governo potessero avere un versante buono e un versante negativo, schematizzando. Aristotele aveva immaginato, siamo nel terzo libro della politica, che al regno, inteso come luogo dove governa una persona sola, il monarca, si contrapponesse la tirannide, cioè dove il monarca esercitasse non in favore del popolo, ma semplicemente al proprio interesse il potere. Poi una aristocrazia, dove cioè una sola parte dei cittadini, i migliori, governassero per il bene della coinonia, cioè della comunità. Dall'altra parte la oligarchia, cioè una parte dei cittadini non governa per il bene della comunità ma per il loro stesso bene. Infine la polizia, che è la versione positiva del potere dei cittadini, che governano per il proprio bene. Versante negativo, la democrazia, cioè il modo in cui i cittadini non governano per il bene dell'intera città, ma per il bene essenzialmente della massa. Quindi quella che nella prospettiva di una utopia democratica oggi chiameremo la migliore delle democrazie, all'epoca di Aristotele, anzi Aristotele teorizza che si debba chiamare polizia. Ripeto, polizia nel senso di luogo dove il cittadino e i cittadini stanno bene e lavorano bene per se stessi. Polibio importa a Roma questo schema trialico e sostanzialmente non apporta grandi variazioni, semplicemente proprio in quest'ultimo passaggio modifica il gioco. E per Polibio non si fa il nome di polizia, ma si adopera al posto di polizia la parola democrazia, e al posto di democrazia, secondo la versione aristotelica, si usa la parola più esplicita, ocrocrazia, che vuol dire proprio governo della massa. Quindi vedete che tutto sommato ci si sta spostando, mantenendo questa visione trialica, tre tipologie di governo in positivo, tre tipologie di governo in negativo, però c'è una difficoltà nel dare uno spazio reale proprio alla parola democrazia. Non si riesce a decidere se sia il versante positivo o negativo del modo in cui lo Stato può organizzarsi. E che sia ambigua la situazione, noi lo ricaviamo da tutta un'altra serie di segnali. Anzitutto, la consapevolezza stessa che ha Aristotele, per esempio, e poi anche altri, il fatto che, in fin dei conti, la democrazia ad Atene interessava un quinto della popolazione. Un quinto. Gli altri erano schiavi. E che quindi in questo gioco di poteri il problema era difficile confronto con l'intero mondo sociale. E poi ancora, il problema è quello di capire come vada organizzata la rappresentanza. Questo è il grande limite della democrazia nell'antichità. La difficoltà di trovare una tecnica per far sì che quella che è l'istanza democratica davvero sia positiva. La democrazia, come qualsiasi altra forma di governo, si accompagna inevitabilmente a una costituzione, cioè a una struttura di base delle leggi che le corrisponda. E qui la seconda difficoltà che ci testimonia i problemi del mondo e della democrazia nell'antichità. Qual è la migliore costituzione per un sistema democratico? Sì, Polibio. Sia prima Aristotele, sia soprattutto in ambito romano Cicerone, per non parlare poi delle conseguenze in ambito, diciamo, moderno, per esempio Machiavelli, al centro sta l'idea di costituzione mista. Non sta l'idea di una costituzione totalmente rispettosa degli equilibri democratici. Sta piuttosto l'idea di una costituzione mista, e che vuol dire? C'è sì una base allargata per il consenso e l'appoggio, ma in fin dei conti è il caso che ci sia o un gruppettino di leader illuminati o da capo un sovrano particolarmente illuminato. Di questo sono convinti tutti. E badate bene, la formula immaginata da Cicerone è quella del Senato, degli ottimati, la formula adoperata in epoca successiva dell'impero è quella del princeps, dell'imperator in grado di essere illuminato. Quanti consiglieri degli imperatori che avrebbero dovuto mediare tra la figura del monarca e la dimensione democratica. Un esempio tra tutti, vi cito perché abbiamo la documentazione, vi cito Seneca, il quale in due testi di grosso rilievo e poco frequentati al giorno d'oggi, mette a fuoco la teoria dei due stati, cioè lo Stato con struttura democratica e lo Stato con struttura aristocratica che gestisce la struttura democratica. Quindi due piani, due livelli, per parlare di tecniche attraverso le quali si cerca di far funzionare un sistema che raggiunga il bene della società. De Clemenzia, è in un grande testo dove si occupa di queste questioni e dove si confronta la linea conduttrice del principe, che deve mediare tra clemenza e severità. E il De Beneficiis, un testo dove apparentemente ci si occupa di banale problema di scambio di rapporti, ma dove al centro c'è la questione della reciprocità tra identici e uguali. Ecco, vado alla conclusione. Questo quadro dovrebbe avervi, spero, dato l'idea che non è banale ricordare che ci sono i greci a fondamento di questa tradizione democratica, che i greci ci capirono più di quanto noi pensiamo oggi del problema, più di quanto noi pensiamo avessero capito. Poi, il vocabolario chiave c'è già, ma era usato in maniera differente e molto limitata. La democrazia è intesa come strumento fortemente efficace, che però ha bisogno di qualche figura illuminata che lo faccia funzionare. Nella traduzione del mondo romano la situazione si sviluppa mostrando anche i limiti della concezione greca e quindi della concezione antica di democrazia. Quale? Anzitutto la democrazia era concepita per una polis, per una città. Al massimo l'idea di città metropolitana moderna, ecco. E nello scontro con un'altra polis è fallita. La democrazia non era in grado di essere gestita in situazione transnazionale. Questo è un problema che ci troviamo anche oggi, su cui varrà la pena riflettere. La difficoltà della democrazia di relazionarsi con regimi che non sono democratici. Secondo problema, evidenziato con forza, è che la democrazia, soprattutto quando manca quell'aspetto che prima è stato indicato, anche della educazione alla democrazia, la democrazia finisce per avere la vista corta. In Grecia questo è chiarissimo. La vista lunga ce l'ha Pericle, ma i suoi cittadini non hanno la vista lunga e vogliono i fatti subito, vogliono subito i vantaggi della democrazia. Per cui Pericle in qualche maniera viene addirittura ostracizzato per 10 anni e poi torna. Perché hanno visto che in fin dei conti con lui andava meglio. Però il problema è che comunque hanno alla vista corta la democrazia. È più facile immaginare la vista lunga di un Alessandro Magno che non di una democrazia, perché la mediazione, la tecnica di mediazione delle aspettative e i risultati esige una fretta, esige che gli strumenti della democrazia si confrontino con dei tempi che non sono facilmente misurabili. Ecco, questo è un problema che si ritroviamo anche oggi, cioè la difficoltà di una vista lunga per la democrazia. La corsa affannosa al breve termine è uno dei problemi che noi riscontriamo oggi. Come oggi riscontriamo un problema che si era un po' opposto già all'epoca di Pericle, cioè quello di quale sia, mi spiego in termini forse un po' tecnici, il ruolo patrimoniale dello Stato, cioè quale sia la vera, effettiva potenza economica e di patrimonio su cui lo Stato può giocare, quindi le risorse su cui lo Stato può giocare nell'organizzarsi in maniera sociale, vantaggiosa per tutti. Minuzia c'era già, perché a un certo momento Pericle, non sapendo come risolvere problemi di bilancio, cosa fa? Attacca quelli tra gli alleati che non erano stati obbedienti, impone delle tasse, impone delle multe, e chi non paga viene colpito. E quindi questo gioco di una condivisione economica rimane un altro dei grandi problemi della democrazia di allora, e lo ritroviamo moltiplicato per mille anche oggi, dove ci rendiamo conto di quali siano le difficoltà di un'Europa democratica che tenti di essere un'Europa socialmente positiva. Sulla democrazia hanno lavorato grandi storici. Io qui ho due testi, uno del 95 di Domenico Musti sulla democrazia, origini di un'idea, uno di Luciano Canfora dell'anno scorso sul mondo di Atene all'interno del quale è nata la democrazia. Di quest'ultimo la lettura può essere tranquillamente gestita da tutti, pur trattandosi di uno dei più importanti storici del mondo greco italiano. Finisco.